New Operation Wave
presents
Now Radio.
This week,
Esther Ferrer performs E l'arte della performance, teoria e pratica, at ex chiesa di Santa Caterina in Foligno, an interview with her by Francesca.
Sara talks with Luca Vitone in his Berlin studio about the relationship of art and different cities.
Maria Giuseppina Di Monte, director of the Henrik Christian Andersen Museum in Rome, describes her museum as a Kunsthalle.
A conversation by Dario in the studio of Matteo Rovesciato, aspettando il rimbalzo.
Siamo all'ex chiesa di Santa Caterina a Foligno con Esther Ferrer, che presenterà tra poco una sua performance, l'arte della performance teoria e pratica, e volevo chiederle se può parlarci di questa performance nello specifico, che è la prima volta che presenta in Italia.
Sì, credo che sia. Le titolo le dit tout. C'est une performance où j'ai fait en théorie et j'ai fait en pratique. Et tout va ensemble. Mon idée, c'est que toutes les théories sont valables dans le monde de la performance, donc celle que je vais présenter. Et que le mieux, c'est que chaque performer fasse sa propre théorie, et sa propre pratique, et sa propre définition, et sa propre tout. Je défends l'idée d'une performance multiforme face à une performance formatée d'accord avec des canons qui sont normalement établis pour les gens qui ne font pas de performance. Que définir la performance, une définition de performance est stupide. Et non, je crois qu'il n'y a ninguna buena ou todas sont buenas. Yo pienso, comme me han preguntado muchas veces, ah, pardon, je devais parler français, comme on m'a demandé beaucoup de fois, qu'est-ce que c'est une performance? Comment tu définis une performance? Alors un jour, j'ai inventé en réponse, c'est l'art du temps, de l'espace et de la présence. J'ai dit ça comme ça pour sortir de la situation. Après, j'ai réfléchi, quand j'étais tout seul, et j'ai dit, mais en réalité, c'est vrai. C'est ça pour moi, créer une situation dans un lieu donné, dans un moment donné et dans un espace donné. Et c'est ça, simplement créer une situation dans un espace et dans un temps, en tenant compte que c'est une expérience qu'on ne va jamais répéter. Ce sera tout le temps, ça sera différent. Et c'est l'unique chose que je peux dire honnêtement sur la performance. Mais je vais parler de tout ça aujourd'hui, dans ma conférence.
Sì. Ok. Grazie mille.
Kundalla, dov'era? Com'ora? Per quale? Kundalla, questo è il mondo che si può usare per formare. Questo è il posto di storia. Questo è il mondo che si può usare per formare. Questo è il mondo che si può usare per formare. Questo è il mondo che si può usare. Direction. Should we listen to than ritual should have. You know? And in place of that, in the God is the place of one, is different. It is true that every one is different. At this church in Mexico, the academy, when it is in Fosh, the ritual is different, and it is in many of the different. What is it? And this is not historical, sorry, historical. That the is historical. But the form, the demonic system, the performance system, it is called the history of Sue. Not just the digital one system, the world system, no, a system that is in the universal system, as it is possible that is called, and it is called the monument historical system. Now, which is the important to the one system? Which is the point? Quid is the reason to restore the mystic church of this story? Quid? It is so honestly. In every way, for this story, I advance it to you, but this story is the story of this story. This is also the point. That first, that this historic, this dome, this is the fair art of this. It is to call the accomplishment of that, in English. And this to call, this is to call the art. But you can be studied very carefully, the futurist was. They just put that. They should have been written with no, usually, and they may prefer the story that action, the futurist, I think, is going to be the teacher of science, you know. It is the futurism, is the action, that is a fantastic action, and if the written, well, it's the spectator of the story. But there's the doubt. The doubt is the current word there. So, that is coming to Christian as a futurist. It is in an existential language that is the description of this language. That is the description of the.
Thank you. 19 maggio 2016, Berlino, siamo nello studio di Luca Vitone, in compagnia di Luca Vitone. Ciao Luca.
Buongiorno.
Non è difficile pensare a quanti stimoli questa città ti abbia potuto dare. E oggi è molto cambiata, con una buona economia e anche una buona stabilità culturale, no? Se pensiamo magari a una Francia, qui le culture vivono pacificamente. Quindi la mia domanda è: in una città dove in questo momento storico regna ordine e serenità, questa situazione timora il tuo lavoro o ordine è sinonimo anche, è sinonimo di noia?
All'ordine. A me l'ordine non disturba, anzi, visto che facciamo già una vita abbastanza disordinata, perché siamo sempre in viaggio, in movimento e dobbiamo seguire tante cose, avere un po' di ordine a me dà anche una tranquillità, per cui a me non disturba. Berlino è una città ordinata, nonostante la confusione. Questo probabilmente è un processo culturale loro, che forse dopo tanti disastri del passato in qualche maniera c'è una sorta di tolleranza o di capacità a gestire in linea di massima il disordine sociale, la conflittualità sociale, grazie anche probabilmente a una ricchezza economica dello Stato, a uno Stato sociale che ancora funziona, per quanto ci sono stati grandi tagli di confronto ad altri paesi europei, funziona, e che permette alla maggior parte della popolazione di vivere, tra virgolette, non vorrei sembrare esagerato, però serenamente, cioè con una certa serenità. Sono stato adesso proprio in Francia, a Parigi, una decina di giorni, parlando anche con amici, mi sembra di capire che quello che dicevi tu, insomma, non era sbagliato, cioè sia, a parte il conflitto sociale che c'è dalla periferia al centro, dalle varie migrazioni allo scontento sociale cittadino del francese medio, c'è anche una involuzione culturale delle istituzioni, e mi facevano notare che erano un po' un percorso simile a quello che è successo in Italia negli ultimi 30 anni. Nonostante la Francia abbia una tradizione di stato culturale più approfondita, più antica, per cui ci sono dei finanziamenti diversi dal tipo nostro italiano e ci sono anche una tradizione ancora diversa. Ma nonostante questo, ogni paese ha le sue crisi e anche in Germania ci sono le sue crisi, perché per noi che veniamo dall'Italia o da fuori sembrano quasi ridicole, ma per loro ci sono stati dei grandi tagli, per cui se un museo prima aveva 100, oggi non dico che abbia la metà, ma ha una percentuale in meno di finanziamenti che gli permettono di lavorare con più facilità. Certo, se qui c'erano 100, in Italia c'erano 15, non so, per cui ovviamente il taglio poi si sente, ecco. Però è così. Per cui non so, poi forse c'è anche una mentalità diversa. Io due esempi che mi viene da dire. Intanto, in questo clima di apparente terrore o paura nei confronti del terrorismo, sono stato in Belgio 20 giorni fa e l'aeroporto è presidiato. Certo, hanno avuto un grosso attentato, però vedere tutta quella polizia, quell'esercito armato in quel modo, a me incute timore. Più ancora, cioè, mi sembra quasi di fare il gioco del terrorista, non di cercare di reagire a quello. E così anche a Parigi, che ha reagito, credo, mi sembra di capire anche abbastanza bene, perché la vita non si è assolutamente fermata, a parte quello che ho visto io, ma quello che mi hanno raccontato appunto i parigini che ho incontrato in questi giorni. E però vedi molta polizia armata, ma armata appunto da armi ovunque, eccetera. La cosa tutto sommato positiva di Berlino è che non vedi una persona armata in giro, cioè non vedi un poliziotto armato. E questo a me dà tranquillità, cioè a me dà un senso di, tutto sommato, di serenità, perché alla fine vuol dire, certo, il pericolo c'è, ci sarà sempre, tanto se l'attentato deve arrivare, arriva. Non è che il poliziotto armato frena l'attentato, non credo proprio, anzi. E quindi non c'è. E così come si vede nella vita di tutti i giorni, in confronto, non so, a Parigi, ma in confronto ad esempio a una città italiana media, Roma, Milano, una città grande, andare ai giardinetti con i bambini, c'è sempre l'urlo materno che chiama il nome del figlio perché si allontana, perché chissà dov'è, perché c'è il timore del pedofilo, per cui il bambino è sempre sotto controllo. Qua vai ai giardinetti, molli i bambini sì. di 5 anni e quando è il momento di tornare a casa fai due urla e cerchi di capire dove è finito e torna. Ma vai in giro tranquillamente, non è mai successo nulla, i pedofili se saranno anche a Berlino. Cioè, tutto sommato Fritz Lang l'ha girato in Germania, per cui una memoria sarà anche qua. Insomma, forse succedono queste cose. Quando succedono usciranno anche sul giornale, ma non c'è la spettacolarizzazione del mostro, per cui tutti poi diventano spaventati da qualcosa che alla fine è una costruzione spettacolare di una città che ha bisogno di avere mostri per un controllo maggiore. Per cui, ecco qua, tutto sommato, mi sembra di vedere che ancora c'è una certa civiltà per cui non si evita di far diventare tutto un mostro, di avere sempre questo bisogno di paura che serve, chissà perché, serve sicuramente a un potere per maggiore controllo, e questo lo sappiamo.
Cioè, questa condizione di vita sociale, comunque che è ottima, ne abbiamo parlato fino adesso, ha portato a un rovescio della medaglia, no? Spingerà o sta già spingendo le persone, gli artisti, alla ricerca di altre città? Alcuni dicono che la futura Berlino sarà Sarajevo, ad esempio.
Sarajevo non lo sapevo, Bruxelles è una città dove molti sono andati si sono trasferiti lì. Però anche questo, io faccio tutto il suo discorso, perché alla fine, siccome Berlino è stata una cosa anomala, uno poi per quando vuole lavorare va nella città, se ha destino di andare nella città dove le cose accadono, alla fine diciamo che le principali nel mondo sono state negli ultimi 40 anni Parigi, Londra e New York, no?
Sì.
Poi certo uno va a Roma, poi c'è la moda degli anni 60, Roma era una città ancora molto vivace, dove molti venivano da ogni parte del mondo per venire a Roma. Così come forse un po' è stata Milano negli anni 70, Vienna lo è stata. Il resto dell'Europa è più piccolo, cioè non ha questa Zurigo, la Spagna è stata chiusa fino agli anni 70, per cui insomma, appunto la Svizzera è un'altra enclave un po' strana, dove sì, sicuramente c'è attività anche a Zurigo, però non è la città principale. E andava in queste città qua, Parigi, Londra, New York. L'artista, anche povero, cioè anche giovane, se però vuole essere riconosciuto, va dove c'è riconoscimento e magari sta a Parigi in 20 metri quadri, mangia baguette senza niente e si fa il tè e vive così. A New York, io sono stato tanti anni a New York, e cioè non avevo mai una lira, per cui quando c'era l'opportunità della cena, del collezionista, cosa, scrocchi, poi mangi il bagel con il cream cheese tre volte al giorno, che è una palla, oppure ti fai un riso bollito e vivi così. E se vai a Londra, ammazza se spendi.
Infatti.
Però se tu vuoi stare a Londra e vuoi fare, perché pensi che ti serva, perché che so, fai il grafico, allora Londra forse è una città migliore per la musica pop, a Londra è una città migliore, forse anche per le arti visive è un posto ancora anche migliore, non lo so, secondo quello che fai, però ti adegui a stare in quello che sei. Non esiste una città economica, cioè non è che uno dice vai un altro, Sarajevo, certo Sarajevo sarà economica, ma adesso con tutto rispetto per Sarajevo, Bosnia e Erzegovina, e il dramma che hanno avuto, cioè, negli anni 90 con la guerra e con i massacri, però che adesso Sarajevo possa diventare una capitale internazionale dell'arte come paragonabile a quelle che abbiamo citato fino adesso, io non ci credo. Poi magari sbaglio e mi dovrò ricredere tra 10 anni, ma non ci credo, perché non è possibile.
Qual è il male che affligge Roma secondo te?
Ma il male che affligge Roma è il male che affligge, io credo, anche l'Italia, che è una incultura politica e politica sociale. A mio giudizio, poi passo la parola anticlericale, non solo, però c'è cioè, molto, molto la responsabilità è data dal clero. Cioè, insomma, comunque il clero sicuramente è un'organizzazione di potere autoritario, maschilista, razzista e estremamente forte. È sempre stato così, basta vedere già l'immagine che dà come immagine propria, cioè un uomo torturato, appeso a una croce, che dire, non è un'immagine solare, è un'immagine di morte, un'immagine triste, un'immagine peggio che di morte, perché di tortura, di sofferenza. Ed è un'immagine che sicuramente, cioè, secondo me, non è un'immagine solare.
Ho visto ti circondi di giovani artisti che lavorano con te come assistenti. cosa secondo te hanno questa nuova generazione o cosa non ha rispetto alla tua? Ti ho lasciato senza parole.
È difficile rispondere perché non saprei esattamente. Sì. Ogni generazione ha i suoi pro e i suoi contro, le sue facilitazioni, i suoi problemi, per cui ognuno poi, pensando alla propria, pensa anche che la sua sia stata la più, che abbia avuto più problemi di altri, che non so, sono sempre queste cose qua. Non lo so, io i giovani mi divertono, mi piace averli intorno, credo che loro siano contenti di venire, cioè di venire da me. Sperano di imparare qualcosa, io mi auguro di insegnargli qualcosa o comunque di, che possano apprendere qualcosa. E a me piacciono perché essendo appunto giovani, l'ultima generazione, mi danno anche io nello stesso momento in cui io insegno probabilmente qualcosa, apprendo anche qualcosa. E siccome è presuntuoso pensare di non dover più imparare, si è sempre a scuola. Per cui avere anche dei giovani intorno ti permettono anche di aggiornarti, di capire cose nuove da questi mezzi a come si evolve l'estetica, no? Per cui la ricerca, cose io, anche perché poi con l'età hai meno energie e meno tempo per poter fare tutto quel lavoro di ricerca che è andare a vedere le mostre, sapere quali sono gli spazi nuovi. I nuovi nomi che stanno crescendo e avere dei giovani che te le raccontano, te le dicono e magari ti dicono dovresti vedere questo oppure dovresti senti questi racconti qua, tu impari dei nomi nuovi e poi magari cerchi anche di andare a guardare. Per cui sono molto stimolanti. Si ha bisogno di avere degli aiutanti, dei collaboratori, degli assistenti. Ed è bello averli anche che siano dei giovani artisti, perché tanto hanno l'ambizione di fare quello che ho fatto io e quando li vedi bravi fa piacere vederli che crescono, poi magari poi li saluti, poi magari diventano dei colleghi. Ed è comunque, ovviamente hai un rapporto di complicità anche diverso, per cui anche con un collega che ha 20 anni meno di te, con cui però ti capita di fare una mostra insieme, però hai vissuto anche, cioè vissuto, ma hai lavorato insieme, è piacevole, no? Perché puoi fare, perché ti conosci, allora c'è uno stimolo anche maggiore.
Mi parlavi che hai numerosi appuntamenti nella tua agenda, in Italia e a Roma. Ti va di ricordarli? Così magari chi ti segue sa dove trovare le tue opere, dove trovare le tue mostre.
Adesso a Roma c'è una mostra al Maxi. Una mostra al Maxi della collezione dove c'è una mia opera che si intitola Sonorizzare il luogo Grand Tour, composta da 20 elementi sonori, ognuno di una regione che rappresenta una regione italiana e da cui proviene il suono di una musica popolare di quella regione, della collezione del Maxi, che è stata ritirata fuori in occasione di una serie di mostre che il Maxi fa con opere della collezione che vengono esposte temporaneamente e quindi vengono proprio per questo motivo qua, per vederla, perché purtroppo non so. E poi perché sta uscendo un mio libro per la casa editrice Quodlibet, un libro, diciamo un libro d'artista, una sorta di diario dedicato a Emilio Primi.
Luca, noi ti ringraziamo a nome di tutto il gruppo Now per questa bellissima intervista
Grazie a voi.
e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
Grazie.
Siamo con Maria Giuseppina Di Monte, direttrice del Museo Andersen a Roma. Maria Giuseppina, raccontaci un po' che cos'è questo museo, cosa rappresenta.
È una casa museo, ma non è una casa museo, perché insomma rispetto per esempio al Pratz, che invece è una casa museo tout court, l'Andersen non è di fatto, non è neppure una reale casa museo, cioè diciamo è un luogo che lui pensava come un crocevia, cioè lo stesso Andersen pensava come un crocevia di esperienze e di esistenze, più che altro come un luogo di incontro. Perché qui non c'è diciamo una situazione in cui c'hai le sale, esatto, non so, la camera da letto piuttosto, no, che certo, il soggiorno, diciamo. Nella parte inferiore noi abbiamo, con questa mostra che si aprirà il 20 maggio, in parte ricostruito gli ambienti originali, però poi dandogli una nuova, come dire, un nuovo senso, perché abbiamo scelto le opere in funzione anche del concetto della mostra, che è sul femminile, l'idea di femminile e femminino, quindi scegliendo un tema che lui in qualche modo ha trattato nelle sue opere, però ricollocando secondo la nostra idea, perché gli spazi poi di fatto sono stati tutti smantellati rispetto a come erano quando lui viveva qui, quindi sono rimasti degli arredi, per cui noi abbiamo ricomposto alcune sale con certi pezzi, il cassettone, il comò eccetera, però i quadri alle pareti o le opere sono invece cambiate. L'ha immaginato così proprio per questo suo progetto iniziale del World Center, quindi un centro diciamo mondiale, ha pensato diciamo questo luogo all'interno di un progetto più ampio, quasi utopico, che poi non è riuscito a realizzare, che doveva essere legato alla città di Roma. Quindi diciamo prosegue il filone dell'utopia, che se vuoi va dall'arte greca fino appunto, non so, alla città ideale di Piero della Francesca, e non so, diciamo fino ai nostri esempi insomma più vicini a noi, anche all'idea di opera d'arte totale, perché pure quello è un altro dei fili conduttori, quindi un'opera che sia insieme architettura, scultura, pittura, qui insomma si vede abbastanza bene, e che diciamo esatto, che è un po' dall'espressionismo poi ha preso piede, quindi insomma,
c'è anche un'apertura appunto sul contemporaneo,
perché poi che... infatti anche le installazioni, io diciamo immagino un programma che sia un po' una sintesi di varie possibilità, quindi dall'installazione o addirittura all'idea perfino di un museo diffuso, quindi con interventi che possono essere qui al Pratz ma anche al Manzù, quindi cercando diciamo una rete, un circuito, quindi quasi come una costalle per certi versi, che qui manca poi a Roma anche come certo tipologia, no, di museo, che appunto non è un museo,
è quello che...
ma è una cosa diversa, e che invece va molto bene in Germania, insomma in tutti gli altri paesi europei, e però poi anche un luogo dove invece si possono ripensare pure mostre che possono piuttosto essere legate o alla collezione interna o addirittura perfino all'Ottocento. Io ho pensato di fare in futuro una mostra su Adolfo Nilde Brandt, Hans von Marais, per dire, no? Insomma, diciamo, seguendo l'idea anche della monumentalità, e certo, quindi diciamo che sì, insomma, erano artisti che hanno vissuto più o meno negli stessi anni di Andersen, diciamo più famosi di lui, però fra fine 800 e inizio 900, e quindi con quell'idea un po' del sublime eroico, molto legato anche a una deriva, se vuoi, nicciana, insomma super mistica, o insomma legata a queste filosofie eccetera, un po' nel solco, esatto, e anche per affrontare diciamo dei temi che possono essere poi insomma interessanti per anche nell'attualità, insomma, per esempio l'idea del corpo, lavorare sull'identità. Adesso questa prossima mostra affronta un po' questo tema anche dell'androginia, della stessa omosessualità poi di Andersen, insomma, quindi non l'affrontiamo in una maniera proprio diretta, però diciamo velatamente insomma l'idea è quella di lavorare sul tema dell'identità e del corpo. Il mio progetto è quello di variare insomma le forme di esposizione, però pensando a questo luogo proprio come una sorta di costalle.
Thank you. per la conversazione che segue mi sembra necessario fare un breve preambolo. Qualche giorno fa sono andato, insieme ad alcuni amici, allo studio di Matteo Rovesciato e non avevo nessuna intenzione di fare un'intervista perché non conoscevo il suo lavoro. E, osservandolo mentre lui me lo raccontava, ho pensato che valesse la pena condividere il suo racconto di questa sua opera. Così ho, a conversazione iniziata, ho acceso il registratore. È un lavoro che è perennemente non finito e che probabilmente nessuno di voi potrà mai vedere, perché è nato in quello studio, in quel garage, ed è diventato un lavoro site specific. E quindi ho trovato, trovo molto affascinante l'aspetto del disinteresse, cioè disinteresse nei confronti del mercato, disinteresse nei confronti del pubblico e dello stesso lavoro. Penso che l'arte, quando è disinteressata, in qualche modo diventa sincera. Allora io penso che questo lavoro sia sincero. L'opera si intitola Aspettando il rimbalzo, e la conversazione che segue è stata registrata di nascosto con un cellulare, quindi non si sente benissimo, ma vi invito a sforzarvi per ascoltare.
Non riesco più a vedere le cose così come... cioè non riesco più a sistemarle e a riuscirle a vedere così sistemate, quindi mi interessa pure questa cosa un po'... diciamo, se possiamo chiamarla evolutiva, ma non è nemmeno una sorta di evoluzione, mi interessa... proprio questo rapporto con la voce, capito? Proprio questa
naturalezza, cioè, in qualche modo,
sì,
che...
sì, cioè, non lo so, pure ecco, poi per esempio quei cioè quei fogli là, quello l'ho staccato io, quei fogli là che lei diceva ho provato ad attaccarli, si staccava, non so, un po' quasi pure cercavo pure un dialogo, no? Quello che succede intorno, cioè se trovo e si è allagato, non si è allagato. Diventa una cosa...
No, un po' come gli animali che lascio di là.
Esatto, esatto. In realtà è un... non so, è pure magari vengo qua e non faccio niente, magari me lo guardo, non faccio una cazzata. Mario, c'è pure molto questa cosa se continuarlo o lasciarlo così, magari meglio di più di continuare questo, magari faccio un'altra cosa in un altro posto se c'è la possibilità, se no sto a casa di sé.
Ma questo lavoro funziona bene qua anche perché c'è il pavimento sporco, sporcato.
È un po'...
E poi questi fogli sembrano così preziosi in confronto, no?
È vero.
Cioè c'è una cosa di preziosità vicino a una cosa di crudezza.
Anche perché ho usato il pastello d'oro sul foglio unto d'oro, punto d'olio che diventa dorato con la luce.
Ma non quello dei papiri.
Non so se era voluta questa preziosità.
No, diciamo che il lavoro è delicato, è abbastanza leggero. Normalmente sono più come il posto, cioè sono molto più sporco come lavoro, no? Perché in realtà se ci pensi questo è pure un lavoro abbastanza sporco, perché comunque questi cioè, i fogli sono proprio, cioè sono unti, no? Con la proprio... a livello proprio di materia.
Questa cosa del timbro è importante, secondo me, nel discorso sul tempo. Questo timbro che non è un timbro, ma è un foglio che deve ogni volta ripassare da capo, ridisegnare, riutilizzare.
Capito?
Cioè non è sempre lo stesso disegno, ripassato, quindi che non è mai uguale.
Non è mai uguale. Poi a volte, per esempio, la partenza di quegli alberi non era così. Questo pure, passandolo qua, si cancella.
Diciamo, ogni volta devi andare a ripassare il disegno,
ripassi su quello che vedi in realtà, cioè su quello un po' che vedi o che pensi di vedere, quindi quando vai a fare quello dopo, cioè non solo non è come voglia, ma qua stesso cambia, poi alla fine è così che io ci ho fatto questa cosa sopra.
No, tant'è che all'inizio guardando i muri pensavo che fossero tutti una serie di disegni in cui tu cercavi di rifare lo stesso disegno più volte, invece è un timbro. Vabbè, poi il principio è lo stesso, però è un timbro.
Sì.
Perché hai scelto l'ordine così, alberi, muro, palazzi? O perché proprio queste cose? Cioè le scelte volutamente?
Volutamente, non lo so, ho fatto un sacco di disegni, ma per tanto tempo ho fatto un sacco di proprio di pastelli molto semplici, dove c'erano delle colline, dei palazzi, un albero, è un po', diciamo, l'ordine è sempre questo, c'era prima l'albero, poi c'era questa sorta di collina e poi c'era questo palazzo. Erano un po' dei discorsi, non so, forse sono sempre stato in città, comunque diciamo tanti palazzi. Comunque, cioè, quando io vedevo le cose vedevo sempre i palazzi, poi magari succedeva di vedere il parco e no, ero abbastanza attirato, che ne so, dal parco.
Vabbè, legato all'altro fino in fondo.
Sì, cioè, fondamentalmente sì. Se vogliamo potrebbe essere pure una mezza un po'. Una cosa che prima mi dava un po' fastidio a dirlo, un po' una cosa un po' narrativa, no? Se vogliamo, no? Quindi se il termine mi sembra un po'.
Non è narrativo, però. Tipo, c'è un tempo.
Esatto, cioè non so, non è che c'è una storia.
Anche non c'è una storia, ma c'è un tempo.
Esatto, questo sì. L'idea mi è venuta perché io andavo sempre qui alla pizza con mia madre, quando andavo a prendere la pizza,
c'era la carta.
Hai visto, cioè, quando c'è il foglio proprio che è unto, cioè che è che
io
è...
ho fatto un lavoro simile in cui ho fatto il libro artista con un escamotaggio, faceva diventare la carta trasparente per con l'olio, però non derivava dalla pizza ma dalle arancine.
Ah, il marzo.
Ma ho provato a lavorare. Siccome l'olio teoricamente è un collante,
sì.
Potevi appiccicare il foglio sul muro direttamente con l'olio, teoricamente. Cioè,
non lo so. Sì, ma non mandava, mi sembrava troppo carta da parati. Penso che così cioè, si muove pure impercettibile. Non so, c'è una sorta di movimento. Eppure lo sai cosa mi piace tanto in realtà. Mi ricordo tantissimo, infatti per me da una parte è pure abbastanza classico il lavoro. Tutti questi i panneggi. Sai, queste cose un po' così, tipo, sì, cioè,
iniziamo, diciamo,
sì, un po', sì, un po', mi piace questa cosa un po' pure più rigidi, tipo, che ne so, i fiamminghi, sai, questi panneggi abbastanza, tutti così abbastanza geometrici, no?
Che sono vicine alle pieghe del foglio.
Sì, cioè mi piaceva molto questo. Lascio qua che ti sembra pure un po' di abbandono, lasci pure un po' il so di abbandono, dici, no? E magari inizi un'altra cosa da un'altra parte.
È vero.
Almeno succede questo.
No, il fascino è un po' questo anche. Questo lavoro che sono in garage, che nessuno vedrà mai.
Capito, è pure un po'.
Non lo sai, in realtà non lo sai, se qualcuno esatto, vedrà mai. Esatto. Lo lasci a me come esatto. Se lo lasci in sospeso in qualche modo, esatto. In quella...
è poi un po' questa cosa di aspettare, capito, come ti aspetti che tu fa una cosa e qualcosa succede, no? Però non sai in realtà che succede. E questa cosa mi piaceva, questa idea di lavorare aspettando qualcosa che succede, non succede, chi lo sa, però tu intanto no? Esatto.
Mentre io sono qua, lo sto vedendo, me lo stai spiegando oggi. Può essere che torniamo qua tra 10 anni, io vedo un'altra cosa, il lavoro può cambiare completamente, e tu mi racconterai un'altra storia sul lavoro. Perché magari quello che hai fatto te lo sei pure dimenticato e sei fatto un'altra cosa completamente. E fa parte del lavoro.
Sì, fa parte un po' di questo lavoro. E diciamo, mi piace questa cosa così un po'. Ferma, però non è ferma in realtà, ma si muove, ma in realtà non so, potresti muovere ma non si muove, si muove ma non potresti muovere.
È molto vicino a quel discorso della natura, dei cambiamenti nel bosco, no?
Sì, mi sarebbe piaciuto, sai, magari uno messo in giro per la città e trova un garage aperto, entra qua e trova sto posto così.
Matteo, ti ringrazio per l'intervista, tu non lo sapevi, ma avrebbe stato... Ma
sei serio? Sei serio? No, vabbè,
perché... No, perché lui stava cominciando a spiegare il lavoro. Siccome era interessante, ho detto: mannaggia, ho potuto intervistare per la radio. Però, conoscendo Matteo, non avrebbe funzionato se gli avessi detto: ti sto registrando.